Jobs Act, la rivoluzione comincia oggi, ecco come si lavorerà a tutele crescenti. L'indennizzo diventa la regola, al via nuovi ammortizzatori. Sono le novità introdotte dai primi due decreti attuativi del Jobs Act in vigore da oggi, eccole spiegate dal Sole 24 Ore. Per i neoassunti con il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti cambia la tutela in caso di licenziamento illegittimo, l'indennizzo diventa la regola, al via nuovi ammortizzatori. Sono alcune delle numerose novità introdotte dai primi due decreti attuativi del Jobs Act, pubblicati ieri sulla Gazzetta Ufficiale e in vigore da oggi. Eccole spiegate dal Sole 24 Ore. Di Giorgio Pogliotti e Claudio Tucci. 1. Jobs Act fratto il tempo indeterminato vince in convenienza. Da oggi, per gli assunti a tempo indeterminato con qualifica di operaio, impiegato e quadro, la disciplina delle tutele crescenti sostituirà il vecchio articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. Le nuove regole sanzionatorie in caso di licenziamento nullo, illegittimo o inefficace contenute nel decreto legislativo 23/2015 si applicano in primis agli assunti dalle aziende grandi, cioè quelle con più di 15 dipendenti nelle unità produttive site nello stesso comune, o più di 60 a livello complessivo. Il nuovo regime si applica altresì ai nuovi assunti dalle cosiddette organizzazioni di tendenza, cioè da quei datori di lavoro che svolgono attività senza fine di lucro, nonché limitatamente all'ipotesi dell'ingiustificato licenziamento per motivo oggettivo e in forma dimezzata ai nuovi lavoratori delle piccole aziende. Con le assunzioni effettuate da oggi i datori di lavoro potranno cumulare le due agevolazioni previste dalla legge delega 183/2014, e cioè l'applicazione del regime delle tutele crescenti, nonché l'esonero contributivo introdotto dalla legge di stabilità 2015 massimo 8.060 euro all'anno per 3 anni. I due interventi dovrebbero infatti rimuovere i limiti legati al contratto a tempo indeterminato, quale contratto economicamente oneroso e dal quale il datore è impossibilitato a recedere, limiti che avevano di fatto costretto le aziende a scegliere forme contrattuali alternative. Grazie all'importante sconto contributivo, non riconosciuto soltanto per i dipendenti già titolari di un contratto a tempo indeterminato nei 6 mesi antecedenti, il contratto a tempo indeterminato è diventato quello meno oneroso, sia se confrontato ai contratti a termine, soggetti altresì al contributo addizionale dell'1,4%, salvo specifiche deroghe. Sia se paragonato alle co, che sopravviveranno dopo l'abrogazione delle collaborazioni a progetto. Con l'introduzione delle tutele crescenti, il contratto a tempo indeterminato non sarà più vissuto dall'imprenditore come una mancanza di libertà economica, in quanto il nuovo apparato sanzionatorio limita le ipotesi di reintegra a casi gravemente illegittimi, licenziamento nullo o licenziamento disciplinare in presenza di fatto materiale insussistente, e individua gli specifici rischi economici a cui il datore di lavoro si espone in caso di licenziamento ingiustificato, massimo 24 mensilità ridotte a 18, se il lavoratore accetta la nuova proposta di conciliazione. Senza contare il fatto che rimane l'unico contratto che non origina contenziosi connessi al suo inquadramento, a differenza di quanto succede per i contratti di lavoro autonomo. 2. Jobs Act fratto la stabilizzazione premiata due volte. Diventa più vantaggiosa non solo l'assunzione di nuovo personale, ma anche la stabilizzazione di lavoratori che già lavorano con l'azienda sulla base di un rapporto flessibile, temporaneo o atipico. Le imprese che da oggi stabilizzeranno i propri dipendenti mediante l'assunzione a tempo indeterminato potranno, infatti, acquisire un doppio beneficio. L'applicazione delle nuove regole sui licenziamenti, da un lato, e gli incentivi contributivi previsti dalla legge di stabilità, dall'altro. Questi si applicheranno, tuttavia, in misura differenziata nelle varie ipotesi di stabilizzazione. Se un'azienda deciderà di assumere a tempo indeterminato un lavoratore che già oggi lavora con un contratto a termine, potrà applicare nei suoi confronti le nuove norme sui licenziamenti. Lo stesso datore di lavoro potrebbe beneficiare anche dell'esonero contributivo riconosciuto dalla legge di stabilità fino a 8.060 euro l'anno per 3 anni, se l'operazione sarà completata entro il 31 dicembre del 2015 e se il lavoratore interessato dalla stabilizzazione non risulterà titolare nei 6 mesi precedenti alla data di conversione del rapporto di un altro rapporto di lavoro a tempo indeterminato nella stessa azienda o presso una diversa. Meno evidenti per i casi di conversione a tempo indeterminato del rapporto con un apprendista. Nei confronti dell'azienda si applicherà la nuova normativa sui licenziamenti, mentre non spetteranno gli incentivi contributivi introdotti dalla legge di stabilità. Un'altra ipotesi nella quale si applicheranno le nuove regole sulle tutele crescenti sarà la trasformazione a tempo indeterminato di contratti atipici come le collaborazioni coordinate e continuative, i contratti a progetto, le collaborazioni occasionali, le prestazioni d'opera e i rapporti intermittenti. Il datore di lavoro che assumerà a tempo indeterminato una persona già impiegata con uno di questi rapporti potrà applicare le nuove regole sui licenziamenti e potrà anche beneficiare dell'esonero contributivo se ricorreranno le condizioni richieste per l'accesso al beneficio. Le nuove regole sui licenziamenti si applicheranno, infine, anche nei casi in cui una piccola impresa supererà i 15 dipendenti nell'unità produttiva o i 60 su scala nazionale a seguito di nuove assunzioni. In questo caso entreranno nell'area del contratto a tutele crescenti non solo i nuovi assunti, ma anche il personale già in forza a tempo indeterminato. Invece non si applicheranno gli incentivi contributivi trattandosi di rapporti che sono già stabili. 3. Jobs Act fratto indennità fissate in base all'anzianità. Per gli assunti con il contratto a tutela crescenti il DGS 23 fratto 15 prevede, in caso di recesso ingiustificato del datore di lavoro, una tutela di natura essenzialmente indennitaria, eliminando la reintegrazione nel posto di lavoro come sanzione unica in caso di accertamento dell'illecito, eccetto che per alcuni casi tipizzati di licenziamento discriminatorio e per quello di natura disciplinare nel caso in cui venga provata l'insussistenza del fatto materiale contestato, si veda l'articolo a fianco. Per tutti gli altri casi di recesso ingiustificato, a partire da quelli determinati da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa, i cosiddetti licenziamenti economici, l'unico strumento che resta al giudice nel caso in cui determini che non ricorrano gli estremi del giustificato motivo oggettivo, dopo aver dichiarato estinto il rapporto, è quello di un risarcimento compreso certo e crescente con l'anzianità di servizio. La misura dell'indennità è predeterminata dalla legge, così togliendo al magistrato qualsiasi margine di discrezione sul suo ammontare. Si tratta di 2 mensilità dell'ultima retribuzione considerata per il TFR per ogni anno di servizio, con un minimo di 4 e un massimo di 24 mensilità. Nel caso di frazioni di anno d'anzianità di servizio, l'indennità viene riproporzionata, mentre le frazioni di mese intero si computano integralmente quando siano uguali o superiori a 15 giorni. Logicamente, se il giudice ritiene il licenziamento giustificato, il lavoratore avrà diritto solo all'indennità sostitutiva e al trattamento di fine rapporto. Le stesse regole valgono anche in caso di recesso per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa, cosiddetti licenziamenti disciplinari, eccezion fatta, come detto, nel caso in cui il fatto materiale non sussista. Le nuove disposizioni in materia di licenziamento si applicano a tutti i datori di lavoro privati. Il decreto opera, tuttavia, una differenziazione per quelli che occupano fino a 15 dipendenti. In caso di recesso illegittimo, in questo caso, le sanzioni sono infatti ridotte. L'indennizzo ammonterà a una mensilità per ogni anno di servizio, con un minimo di 2 e un massimo, non superabile, di 6. Nel caso in cui le aziende con le nuove assunzioni superino la soglia dei 15 dipendenti, le nuove regole si applicheranno anche a quelli già in servizio. Quando, infine, il licenziamento è affetto da vizi formali e procedurali, il rapporto di lavoro viene estinto comunque, ma il datore di lavoro dovrà pagare un'indennità pari a una mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio, la quale non può essere inferiore a 2 o superiore a 12 mensilità. Anche in questo caso l'indennizzo a carico delle piccole imprese sarà ridotto, mezza mensilità per anno di servizio, tra un minimo di 1 e un massimo di 6. 4. Jobs Act fratto rientro in azienda solo in 3 situazioni. A fronte di un licenziamento, un lavoratore a cui si applica il contratto a tutele crescenti potrà rientrare in azienda, per decisione del giudice, solo in 3 casi. Il recesso è nullo, è discriminatorio, oppure è stato intimato per una contestazione disciplinare basata su un fatto materiale inesistente. Un licenziamento viene considerato discriminatorio se determinato da motivi di natura politica, razziale o di lingua, oppure se basato sul sesso o orientamenti sessuali, convinzioni personali, handicap. È nullo, per esempio, se fatto a voce, anche per le procedure collettive, o in violazione delle norme a tutela della maternità. Nell'ipotesi in cui si accerti il carattere nullo o discriminatorio del recesso, il giudice stabilisce la reintegrazione del dipendente, che ha anche diritto a un risarcimento commisurato alle retribuzioni perse tra il licenziamento e il rientro in azienda, con un minimo di 5 mensilità, nonché al versamento da parte del datore di lavoro dei relativi contributi previdenziali e assistenziali. In alternativa, il dipendente può scegliere di non ritornare al suo posto di lavoro e di incassare un'indennità aggiuntiva pari a 15 mensilità dell'ultima retribuzione. Tale decisione deve essere presa entro 30 giorni dall'invito a ritornare al lavoro o dalla comunicazione del deposito della pronuncia del giudice. Queste regole valgono indipendentemente dalle dimensioni dell'azienda. Non così accade, invece, a fronte di un licenziamento disciplinare di cui si accerti l'insussistenza materiale del fatto contestato, onere che ricade sul dipendente. Infatti, il comma 1 dell'articolo 9 del DGS 23/15 stabilisce che per le imprese più piccole, quelle fino a 15 addetti nello stesso comune o fino a 60 in più località, non c'è comunque la reintegrazione e il dipendente deve accontentarsi della compensazione economica. Invece, se il giudice stabilisce l'insussistenza del fatto in riferimento a un licenziamento intimato da una realtà di maggiori dimensioni, scatta la reintegrazione e il pagamento, a carico del datore di lavoro, di un'indennità commisurata alla retribuzione di riferimento per il periodo in cui è rimasto senza impiego, ma comunque non superiore a 12 mensilità. Tolto quanto eventualmente percepito a fronte di altre attività svolte nel frattempo o quanto avrebbe potuto guadagnare accettando un'offerta di lavoro congrua in base a quanto stabilito dal decreto legislativo 181/000, le stesse condizioni che possono far perdere lo status di disoccupato. Anche in questo caso il lavoratore, in alternativa alla reintegra, può chiedere un'indennità ulteriore pari a 15 mensilità. 5. Jobs Act fratto cancellazione per il rito Fornero. A seguito del licenziamento, il datore di lavoro può offrire al dipendente un importo esentasse equivalente a una mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio, con un minimo di 2 mensilità e un massimo di 18. Se la soluzione conciliativa dà esito negativo, uno degli scenari che può prefigurarsi è quello del ricorso al giudice del lavoro. A tale proposito, non potrà essere più utilizzato il rito Fornero, in quanto il decreto pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale prevede espressamente che le disposizioni dell'articolo 1, commi da 48 a 68, della legge 92/12 non si applichino ai licenziamenti intimati all'esito del contratto di lavoro a tutele crescenti. La relazione illustrativa al decreto legislativo chiarisce che la ragione alla base della decisione di eliminare il rito Fornero per i nuovi contratti di lavoro a tutele crescenti risiede nel fatto che il nuovo apparato sanzionatorio è totalmente svincolato dal precedente regime di tutela previsto dall'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, che costituisce invece la norma di riferimento sulla quale era stato ritagliato il rito abbreviato per le controversie in materia di impugnazione dei licenziamenti. La legge 92/12 aveva introdotto il rito abbreviato con il preciso scopo di agevolare e rendere più rapida la conclusione delle controversie sui licenziamenti regolati dall'articolo 18 in una funzione, tra l'altro, di tutela delle imprese rispetto al danno economico e ai disagi organizzativi che potevano prodursi a causa della durata eccessivamente lunga del processo del lavoro ordinario. Il rito Fornero ha determinato, peraltro, sin dalla sua prima applicazione enormi disagi sia per gli avvocati, sia per i magistrati chiamati ad utilizzare il nuovo strumento processuale, in quanto si erano palesate letture di segno opposto rispetto ad una serie composita di questioni procedurali. Non si contano le decisioni rese dai tribunali su aspetti decisivi del nuovo procedimento, quali la natura obbligatoria o facoltativa del rito e la necessità che il giudice dell'opposizione fosse, o meno, diverso da quello che aveva trattato la fase sommaria. Tutte queste questioni hanno finito per appesantire, invece che semplificare, il ruolo dei magistrati impegnati sul fronte delle cause di lavoro, tanto che in svariati tribunali si è ritenuto di dover emettere dei veri e propri prontuari con le linee guida sull'applicazione del nuovo processo. Con l'articolo di chiusura del decreto legislativo, il governo ha deciso di cancellare il rito abbreviato per i nuovi contratti di lavoro a tutele crescenti, ai quali tornerà, dunque, ad applicarsi l'ordinario processo del lavoro anche per le controversie relative all'impugnazione dei licenziamenti. Un patto per ritrovare fiducia. Di Davide Colombo e Maria Carla De Cesari. Con la riforma del mercato del lavoro, il legislatore propone alle aziende e ai lavoratori un patto che può essere sintetizzato con una formula tutto sommato semplice: più contratti a tempo indeterminato in cambio di maggiore flessibilità in uscita. Aver sgravato dei contributi le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2015 è come calare sul tavolo un poker d'assi. Il vantaggio economico della decontribuzione si abbina al vantaggio normativo delle tutele crescenti per i nuovi assunti da oggi, 7 marzo 2015. Il meccanismo stabilisce, in caso di licenziamento illegittimo, un'indennità parametrata all'anzianità aziendale del dipendente, senza alcuna discrezionalità da parte del giudice. Non c'è spazio alla valutazione di proporzionalità da parte del giudice neppure in caso di licenziamenti disciplinari. La possibilità della reintegrazione è confinata al caso in cui, in giudizio, si dimostri l'insussistenza materiale del fatto contestato. Resta la reintegrazione in caso di licenziamento discriminatorio, e in generale per quelli nulli, e tocca al lavoratore dimostrare che il datore di lavoro ha camuffato un recesso per giusta causa o per giustificato motivo, quando in realtà ha voluto colpire il dipendente, per esempio, per le sue idee politiche o sindacali o per il credo religioso. In tutti questi casi, come è giusto, il lavoratore discriminato ha diritto a tornare al suo posto di lavoro. Probabilmente una parte dei ricorsi sui licenziamenti chiederà che venga riconosciuta la discriminazione. Tuttavia, a limitare questa scelta processuale a casi circoscritti contribuirà la chance della conciliazione, che presuppone un'indennità per il lavoratore fino a 18 mensilità nette, senza contributi e senza oneri fiscali. L'articolo 18 resterà, per ora, per i vecchi assunti. Tuttavia, con il meccanismo delle tutele crescenti, il legislatore toglie alle imprese qualsiasi alibi rispetto alle assunzioni con contratti stabili. In caso di difficoltà oggettive o soggettive, l'imprenditore può predeterminare con certezza i costi del licenziamento, che pure sia riconosciuto illegittimo dal giudice. Se questa prevedibilità è il vantaggio per l'imprenditore, per i lavoratori l'elemento positivo dovrebbe essere rappresentato dal fatto che il contratto a tempo indeterminato dovrebbe diventare davvero la forma principale del rapporto di lavoro, limitando i contratti flessibili a numeri fisiologici e a situazioni di effettiva necessità organizzativa. Dovrebbero soprattutto diminuire le patologie per cui si paga con voucher un lavoratore subordinato a tutti gli effetti o si esercita la fantasia sul progetto per un collaboratore impegnato a tutti gli effetti come i dipendenti dell'impresa. Con la scommessa del contratto a tempo indeterminato, bilanciato con il meccanismo delle tutele crescenti, le imprese hanno ora mano libera per investire sulle risorse umane, formazione, valorizzazione delle competenze e dei talenti, prospettive di carriera costituiscono elementi essenziali non solo per i lavoratori, ma per le aziende che vogliono crescere in competitività e innovazione. Le nuove regole sulle tutele crescenti si associano alla riforma degli ammortizzatori in caso di perdita del posto di lavoro. A copertura c'è il fondo da OC da 2,2 miliardi stanziati con la legge di stabilità, che per oltre la metà è però già prenotato per chiudere la cassa in deroga 2014. Sono risorse scarse, che potranno essere integrate con la riforma della cassa integrazione, il futuro decreto attuativo del Jobs Act, che dovrebbe reperire almeno 600 milioni oggi finanziati con la fiscalità generale per pagare la cassa in aziende che non esistono più. Resta aperto il capitolo delle politiche attive per il lavoro. Gli aiuti a chi resta senza lavoro devono essere limitati al tempo necessario per trovare un'altra occupazione. Orientamento, formazione, aggiornamento e ricollocazione rappresentano la rete ancora tutta da costruire.